Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, bentornati qui Radio Arengo, che comincia la nuova stagione dopo l'intermezzo che c'è stato due settimane fa sulle frequenze rubate all'agricoltura, in cui abbiamo partecipato a uno dei primi speciali di Radio Città Fujiko che hanno coinvolto le varie trasmissioni. Oggi cominciamo la nostra programmazione autunnale chiacchierando con Diana e Alejandro, che ci sono venuti a trovare qui in studio. Ciao ragazzi!
Ciao!
Diana, negli ultimi numeri dell'Arengo del Viaggiatore, che trovate sempre su www.arengo.info, ha raccontato i suoi diari di viaggio in Sud America, terra dalla quale proviene Alejandro, e in Russia. Vogliamo innanzitutto capire come fa un dipendente, un lavoratore dipendente quale tu sei, Diana, a trovare così tanto tempo per viaggiare.
Ma fondamentalmente nell'azienda per cui lavoro c'è stata la possibilità di condensare le ore lavorative in 6 mesi e per averne poi 4 liberi fra ferie e quello che si chiama il part-time medio, quindi periodi di sospensione nei quali io comunque ricevevo uno stipendio identico a quello in cui avevo lavorato, ai mesi in cui avevo lavorato delle ore in più.
Quindi sostanzialmente una forma di part-time che non ti fa uscire prima il pomeriggio, che non ti lascia a casa un giorno alla settimana, ma che un giorno in più alla settimana, ma che ti consente di accumulare giorni. In pratica si lavora full time, si guadagna part time anche nei mesi in cui si è fuori. Questo tipo di ragionamento aprirebbe un filone che Radio Arengo e che l'Arengo del Viaggiatore esaminano e tengono in attenta considerazione, che sono gli sviluppi del mercato del lavoro, le forme contrattuali, le modalità innovative per cui all'interno di una concertazione tra lavoratori e azienda si riesce a trovare delle vie di uscita, delle modalità contrattuali che consentono da un lato all'azienda di allocare sul monte ore annuo la sua forza lavoro e dall'altro al lavoratore di avere la possibilità di fare esperienze di vita che invece un lavoro quotidiano non consentirebbe. Chiaro che questo dipende anche da una specifica contrattazione aziendale che dipende dalla mansione che si ricopre. Però insomma, in buona sostanza, Diana, hai colto l'opportunità di trasformare un maggior reddito, che sarebbe quello che avresti incassato lavorando full time, in ore di vita, scelto nel trade-off tra lavoro e tempo libero.
Beh sì, senz'altro è stata un'offerta vantaggiosa per entrambi, perché sono stata più presente nel momento in cui c'era bisogno e ho potuto farmi la mia vita nei momenti in cui magari l'azienda aveva meno bisogno di me. E devo dire che ne valsa la pena.
E come hai pensato di impiegare questo tempo?
Ma ho pensato di farmi un bel viaggetto in Sud America, perché l'anno prima ero andata verso l'Asia in treno, partendo da Mosca e arrivando fino a Shanghai, e mi mancava in toto il Sud America, quindi ho deciso di partire da lì per vedere la fine del mondo, fondamentalmente.
Quindi i nostri ascoltatori che temevano i miei sproloqui sul mondo del lavoro, dopo la musica troveranno racconti di viaggio dal Sud America, dalla Transiberiana.
I want to break free.
Rientriamo negli studi di Radio Città Fujiko, dove oggi, per cominciare con sollievo e serenità la stagione di Radio Arengo, parliamo di viaggi. Alejandro, tu vieni dall'Argentina, sei nato in Argentina, sì. E ci raccontavi che in Argentina si viaggia in modo un po' diverso da come siamo abituati negli ultimi anni a viaggiare qui da noi.
Sì, visto che in Sud America non esiste una compagnia aerea come Ryanair, per esempio, con questi voli economici, in Argentina si opta per viaggiare per terra. Non in treno, perché non ci sono treni a lunga distanza, sino che si prende la macchina o il pullman e si va verso dove vuoi andare. Cioè, Argentina è estensa, come abbiamo visto, più o meno 4.000 km da punta a punta, e si fa sempre in macchina. Macchina o pullman sono i mezzi più economici per poter viaggiare.
Questo viaggiare in macchina io l'ho verificato e si trova anche nel nord del continente americano. Negli Stati Uniti si parte, c'è una grande offerta di motel lungo le strade. L'Argentina da 4.000 km vuole dire da Bologna andare a capo nord, verso nord, da Bologna arrivare in Kazakistan, il famoso famigerato, il famoso Kazakistan che ogni tanto sbuca nelle cronache. E vuol dire che, diciamo, per coprire queste distanze si parte in macchina. Voi per andare in Brasile andate in macchina, tempi probabilmente meno frenetici.
Sì, no, si fa con la calma, ma sempre il che guida magari sta 12 ore senza fermarsi per arrivare in tempo al posto, no? Per approfittare di più il tempo di vacanza. Però generalmente sì, si fanno uno o due stop, magari dipendendo dalla distanza al posto dove vai.
Ma la viabilità in Argentina com'è, autostradale o sono strade statali?
No, prendi l'autopista panamericana, che è quella che va da Argentina al sud fino a Alaska, no, negli Stati Uniti, e prendi quella più o meno e vai dove vuoi.
I limiti di velocità?
120, diciamo, cioè, devi rispettarli, sì, perché lì diciamo che la forza dell'ordine sono abbastanza secchi, no? Sempre devi pagare se fai qualcosa di sbagliato, sempre ti fermano.
Noi invece in Italia siamo abituati che, diciamo, non tendiamo a non rispettare i limiti, salvo poi pagare le multe con i congegni automatici. Vedremo nella puntata di oggi che questo modo libero di viaggiare, quello che sembra un modo libero di viaggiare per una società che scappa in aereo per fare, diciamo, distanze ben minori, che è la nostra, che consuma vacanze in modo frenetico, così come i dettami del consumismo a per l'appunto dettano, è possibile farlo anche partendo da qua, e lo seguiamo dopo il secondo brano.
We'll be right back.
viaggiatore rientra in viaggio con Diana e Alejandro. Stavamo affrontando il tema del mezzo di trasporto. In Argentina si parte tendenzialmente in macchina o in pullman, quindi su gomma, la tanto bistrattata gomma che crea il particolato, ma tanto in Argentina c'è un sacco di posto e scarsa densità abitativa. Qui invece ci piace di più il particolato degli aerei. Invece Diana, a seguito dei tuoi viaggi in Asia e in Sud America con mezzi pubblici, ci vuoi dire che?
Ah, che in realtà cambiano moltissimo, nel senso che il pullman argentino è un pullman super lusso, hai sedili comodi, hai lo schermo che ti proietta film, e come per esempio hai anche in Cile e in Perù, dove si scopre che Jean-Claude Van Damme ha fatto una caterva di film grazie alla programmazione appunto dei pullman, mentre invece le persone che girano su gomma in Sud America, tipo i boliviani, sono abituati ad avere una colonna sonora di musichette molto improbabili, costanti, e viaggiano però su mezzi che non hanno neanche l'ammortizzazione, insomma sono
furgoncini?
Ma in realtà non sono furgoncini, ma sono neanche, sono una cosa fra un pullman e un carro bestiame, nel senso che sono sempre stipatissimi, con i sedili per niente confortevoli, senza neanche i poggiatesta, e sono molto 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 più alla buona. Quindi si viaggia su gomma, ma non sempre il comfort la fa da padrone.
Questo succede in Sud America. Fatto sta che tu, partendo da Bologna, sulle orme di tuo fratello, sei anche andata verso est, ben più in là di tuo fratello.
Esatto.
Però l'hai fatto in treno.
Esatto, perché io non amo la gomma, preferisco il treno, e ho scoperto la meraviglia dei treni sovietici della Russia.
Che è su Radio Città Fujiko, il treno sovietico comunque stringe un attimo il cuore.
Sì, ed è un capolavoro, perché comunque anche lì si viaggia, io poi ho sempre viaggiato economico dappertutto, e lì si viaggia nella Platzkart, che praticamente non ha un equivalente nei treni italiani, e che noi abbiamo le cuccette, che quella lì sarebbe la classe più elevata, la coupe. La Platzkart invece fondamentalmente sono degli scompartimenti completamente aperti, però laddove noi abbiamo i sedili loro hanno i letti. Quindi fondamentalmente si crea questa vita all'interno del vagone, perché alla fine sono treni a lunga percorrenza, insomma la Russia non è che sia proprio piccola.
Dove... È più lunga anche dell'Argentina.
Esatto, dove fondamentalmente la gente vive accampata su questi letti che sono costantemente aperti. Vive, cucina, mangia, gioca, i bambini piccoli usano i vasini. Quindi insomma è una specie di piccolo villaggio all'interno di un vagone treno.
Ma cioè tu vuoi dire un vagone tipo quelli con gli scompartimenti o un vagone aperto?
No, un vagone aperto, tipo quelli coi sedili.
Tipo camerata?
Esatto, tipo camerata. Cioè fondamentalmente uno si deve immaginare i nostri vagoni cuccette senza gli scompartimenti chiusi, e con in più al lato del corridoio sulla destra, dove noi abbiamo solo i finestrini, altri due posti letto a castello.
Quindi una forma di vita collettiva che si sviluppa per migliaia di chilometri lungo la Transiberiana, che da Mosca arriva a Vladivostok, anche se tu per la verità hai girato in Mongolia a Pechino.
Esatto, mi sono fermata sul lago Baikal.
Nell'ultima parte di questa trasmissione di oggi, Radio Rengo, parliamo di viaggi e affronteremo due temi. I treni cinesi, ultimo avamposto dei treni comunisti nel mondo, dopo essere passato da quelli sovietici, e i pullman boliviani che affrontano le strade della morte. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace.
Got some motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and hearts and explode into space. Select the truth. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild.
Diana, cominciamo con i treni cinesi.
Ma i treni cinesi sono un'esperienza, nel senso che i cinesi sono tanti, quindi se uno non vuole finire in un vagone con i sedili duri, e deve muoversi a fare i biglietti fondamentalmente, e cosa che io non ho mai fatto. Dunque sono finita per ben 3 volte in quello che si chiama la carrozza con i sedili duri, che fondamentalmente ha le vecchie panche proprio in legno, dove la gente si siede senza nessun tipo di comfort e dove in più vengono anche venduti posti in piedi. Quindi tu hai anche dei tapini che rimangono felicemente in piedi per la durata del viaggio, che anche qui consiste in svariate ore, almeno 8 ore di viaggio. Se invece uno ha la fortuna di avere un biglietto per un posto meno, diciamo,
scomodo,
e si trova stipato sempre in vagoni aperti come quelli russi, però che vedono le cuccette anziché su 2 piani, su 3. Quindi chi rimane in cima, che è ovviamente il posto più scomodo anche quello, perché hai pochissimo spazio fra la cuccetta, fra il letto e il soffitto, si deve arrampicare sui letti di altre 2 persone e si trova in uno spazio vitale più o meno di 60 centimetri circa per vivere.
Bene, esperienze di vite collettive che si sprecano, in cui anche qui assolutamente, quindi tutta l'Asia, diciamo, questa dimensione orientale di vita collettiva in cui vige la regola del, diciamo, del treno sole in cui comanda lui, è confermata, diciamo, dall'esperienza ferroviaria.
E volevo aggiungere, ci tenevo a sottolinearlo, che nei treni cinesi non esiste la spazzatura, ma si butta tutto per terra o fuori dal finestrino. Se i rifiuti vengono buttati per terra, passeranno poi ogni tot, tipo ogni mezz'ora, persone con una scopettina di quelle vecchie in di rami a pulire il pavimento per terra. E se qualcuno come me, per esempio, cerca di creare una spazzatura comune, viene guardato con molta diffidenza, perché c'è la possibilità evidentemente di creare il posto di lavoro di chi spazza tutti i resti alimentari, che sono tanti perché i cinesi mangiano, amano molto mangiare, dai pavimenti del treno.
I temi dell'economia si affacciano insomma sulla sostenibilità dei ritmi di crescita cinese. Se la produttività si misura in questa maniera, chiaramente vediamo degli spazi di innovazione. Andiamo adesso però con Alejandro sui pullman della morte.
Bene, il pullman di Bolivia sono una cosa, diciamo, carina. Immaginatevi un pullman anni 80, super distrutto.
Molto fashion.
Sì, super fashion, soprattutto per la musica, pieno di gente. Gente, animali, spazzatura, tutto lo che vuoi dentro di quell'autobus pullman. E quindi, no, più che il pericolo di stare dentro del pullman si trova fuori. Perché non, per esempio, non è come in Argentina che prendi la Panamericana e va benissimo per un'autopista. E in Bolivia tutto sono piccole strade dove con un po' di fortuna entra una macchina sola, quindi immaginatevi un pullman.
Il brivido in Bolivia quindi è dato proprio dallo scenario, cioè non solo da dove ci si trova dentro il pullman, che è molto confortevole, affollato di persone e con gli animali, ma sono anche gli scenari e le stradine dove ci si infila. In conclusione, Alejandro, se vogliamo riassumere, quali sono gli elementi più tipici e più critici con i quali si divertono gli autisti dei pullman in Bolivia?
Beh, fra la mancanza di guardrail, che sembra che non esiste in Bolivia, e l'estato del pavimento, diciamo che c'è molta cosa come per fare un viaggio super divertente per la Bolivia.
Quindi il biglietto economico non è solo economico, ma ha il doppio vantaggio che c'è anche il brivido dell'otto volante.
Sì, questo certo, come una super avventura tutto a un prezzo ridotto.
Questo è molto interessante e sicuramente i nostri ascoltatori che hanno viaggiato in Bolivia e per il mondo possono scrivere a redazione @larengodelviaggiatore.info, contattarci su Radio Città Fujiko. Noi ringraziamo Diana e Alejandro che torneranno con noi sicuramente nel prosieguo della stagione e vi auguriamo un buon pomeriggio e ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.